Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を.
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua, ritornati per un'occasione incredibile, richiamati dalle vacanze. Ci sono le mie Nicoletti e Prudenzi, buongiorno.
Mamma mia,
stavo
sì.
Così bene, sdraiata a prendere il sole.
Ma pensa che invece voi mi mancavate, invece voi evidentemente non sentivate per niente la mia mancanza.
Ma non è vero, bugiardo.
Sapevamo felice in mezzo alle montagne e quindi...
giorno fra
ci dava
montagne.
Gioia.
Sono anche stato inseguito da una mucca, ma non entriamo in questo.
Oddio, no. Che bello!
Sì, vabbè.
Bello.
Allora, buongiorno. Una puntata speciale di The Soup of the Day. Lo chiamerei quasi The Soup of the Month, perché in una puntata mensile di agosto vogliamo darvi un po' qualche dritta, così creare una sorta di guida alla prossima mostra del cinema, alla 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che è sicuramente, e credo che sarete d'accordo con me, sarà un'edizione unica nella storia, perché intanto segna un ritorno e una ripresa che dovrebbe portare bene a tutti quelli che vengono dopo, però sicuramente molto complicata da pensare e da organizzare, dico bene?
Dici bene, insomma.
Ripartenza in tutti i sensi, però ecco, ci contiamo anche emotivamente per darci quello slancio che ci serve per provare a ricominciare anche con queste nuove regole.
Da un lato, quando dico che insomma mi sto prendendo qualche giorno così di relax, perché poi andrò alla mostra di cinema di Venezia, alcuni dicono ma come la fanno, ma com'è possibile? Dall'altro, se andiamo a bere un aperitivo, non so se è capitato anche voi, cioè ci sono delle folle di gente, in qualche modo sembra quasi di, non dico di averle dimenticato, perché poi le notizie le abbiamo sui focolai e sul, insomma, abbiamo capito bene che non è finita, ecco. Però organizzare sicuramente un evento di un'importanza del genere in presenza del Covid, seppur, come dire, sembra un po' allentato e diminuito, non credo sia una cosa facile. Vai Angela.
No, stavo dicendo che infatti dovremmo averla capita tutti, alcuni non l'hanno ancora capita perché si accalcano, come hai giustamente sottolineato. Sicuramente l'ha capito chi sta organizzando la mostra di Venezia, ma diciamolo, anche i festival che si faranno a fine agosto, quelli più limitati come presenze, no? Perché insomma dobbiamo fare i conti su quelle che sono le regole, di questo parleremo però più certo. Avanti, perché è importante fare il punto anche su come ci si potrà muovere.
Certo, e sicuramente questo problema influisce molto su come sarà strutturato l'evento, quindi di questo parleremo, giustamente come ha detto Angela, ma anche ovviamente del programma, perché c'è stata la conferenza stampa delle sezioni ufficiali il 28 luglio, Alberto Barbera, qualche aggiunta successiva, per cui insomma cerchiamo nell'ambito di questa puntata di darvi una micro guida su Venezia, e cominciamo dopo questa canzone. Fred. Allora, per cominciare questo appuntamento sulla mostra del cinema di Venezia, io direi di parlare dell'immagine di questa edizione, e anche perché se ne è parlato, così magari facciamo anche qualche riferimento ovviamente alle sezioni collaterali che non abbiamo ancora nominato, però l'idea è anche di darvi qualche indicazione e qualche informazione sulle giornate degli autori e sulla settimana internazionale della critica, ma anche sulla parte relativa al mercato, che comunque, seppur in parte in presenza, parte in remoto, o sì, insomma in maniera virtuale, sembra piuttosto impegnativo. È interessante anche quest'anno. L'immagine della mostra di quest'anno è, come da qualche anno, di Lorenzo Mattotti.
Un fotogramma della sigla, no, Angela, che aveva realizzato Mattotti, e quest'anno hanno scelto due trapezisti. Immagine emblematica, come ha detto Alberto Barbera.
Perché?
Perché ci sentiamo tutti un po' trapezisti quest'anno, siamo tutti in equilibrio, un anno particolare, l'abbiamo detto centinaia di volte, credo che ce lo ripeteremo fino alla fine dell'anno o perlomeno chissà, forse anche dopo, perché finché non vedremo veramente estirpata questo Covid che ci sta intorno, beh, insomma, dobbiamo essere trapezisti, camminare, essere sicuri dei passi che facciamo, però farli. Mm-hmm. E questo è quello che vuole dire il manifesto. Cioè siamo in equilibrio ma anche librati nell'aria, cioè pronti a qualcosa di straordinario, perché ogni trapezista quando salta insomma fa un gesto che lo riporta poi in sicurezza, però è anche un gesto di coraggio. Ma siamo tutti capitani coraggiosi.
Ma voi, non lo so se faccio un attimo così una divagazione, ma quando eravate giovani, lo siamo ancora, però quando eravamo più giovani, vi ricordate di un telefilm che facevano sulla Rai, i cui protagonisti erano una famiglia di trapezisti? Voglio sapere se la... Secondo me la Nicoletti
io
forse
no. No, proprio.
Ma la no, no. Ma nemmeno io.
Ma io sì, era una serie di una famiglia.
Ma forse era Udine?
No, ma che Udine?
Ma sì, secondo me, ma sì, dai, era Telefriuli.
No,
dai.
Non era Telefriuli, che peraltro mi ha coinvolto per un certo periodo. Era la Rai. E secondo me era la domenica pomeriggio. C'era una famiglia di trapezisti che svolazzavano in questo circo. Sì. E io a un certo punto ho pensato, oh, che bella l'idea di sai, questi tripli salti mortali, così mi piaceva quella cosa lì.
Moira Orfei e il suo circo,
ma
secondo
no,
me
no,
ti stai sbagliando.
No, era una cosa molto più di classe.
Le riprese del circo.
Vabbè, insomma, no. Non avete capito il mio riferimento, che invece era molto più di classe. Vabbè,
perché siamo molto più giovani di te.
Infatti,
è
probabilmente è per quello.
Cercate su Instagram, magari, o rimettere su Netflix la famosa serie di Telefriuli.
Non era Telefriuli, era la Rai. Dopo lo cerco e ve lo dico. Allora, a parte l'immagine, la bellissima immagine di Lorenzo Mattotti, dobbiamo dire qualcosa su Lorenzo Mattotti? No, è forse il più grande
regista d'animazione.
Sì, no, ma non è un regista? Adesso non vorrei dire.
Beh, sì, è un regista.
Però lavora anche insieme ad altri registi a volte, no? Perché, per esempio, penso al Pinocchio di Dalò, dove le immagini erano di Mattotti. Però
perché lui è anche. Anche un illustratore, non è solo un regista di animazione, quindi mette insieme due anime
comunque,
che convergono.
Ci piace, è vero, questa immagine, a me piace, anche i colori mi piacciono, devo dire. Vogliamo fare un riferimento anche all'immagine delle altre sezioni, già che ci siamo?
Giornate degli autori. Per esempio, a me ha colpito molto il fatto che ci fosse una sensazione di sospensione, per dire così, simile a quella dei trapezisti nel manifesto, per esempio, delle giornate. Mm-hmm. Il tuffo, ma non nel momento dello splash, ma nel momento del salto, quindi la sospensione prima di effettivamente entrare in acqua.
Ne parlava
quindi
anche Gaia Furrer nell'intervista,
esatto,
vero, che abbiamo fatto alla Gaia Furrer, nuovo direttore artistico delle giornate degli autori, e proprio parlava dell'immagine e di questo tuffo, e anche del fatto che a fare questo tuffo fosse una donna, per cui quello è un altro tema di cui magari parliamo fra poco. Però anche l'immagine della Settimana Internazionale della Critica è bella, eh?
Molto
bellissima,
molto.
Devo dire, sì, la mia preferita, a parte l'amore per Mattotti, che quello è imprescindibile, diciamo, però è quella che forse rende di più la cinefilia che cerca di, e il cinema che cerca di farcela in questo futuro distopico dove ci siamo ritrovati a causa di questa emergenza di quest'anno.
Ecco, abbiamo ricordato quindi la Settimana Internazionale della Critica e la Giornata degli Autori, l'abbiamo già detto prima, però ve lo ricordiamo ancora, che i tre direttori, il direttorone, cioè Alberto Barbera, è stato intervistato da Chiara immediatamente dopo la conferenza stampa, e l'intervista è disponibile su Fred, ma anche le interviste a Gaia Furrer per le Giornate degli Autori e a Gianna Nazzaro per la Settimana Internazionale della Critica sono disponibili su Fred, basta che le cercate, poi magari ripeschiamo.
E c'è anche Fred, c'è anche quella al delegato generale Giorgio Gutetti, ecco, sempre per le giornate degli autori.
Poi magari qualche estratto ve lo facciamo ascoltare nel corso di questo appuntamento. Io direi di ascoltarci un'altra canzone, poi ritorniamo fra poco in questo speciale Soup of the Day dedicato alla 77esima mostra del cinema di Venezia.
Fred.
The Super Today, dedicato alla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, è uno speciale sulla prossima mostra del cinema. Parlavamo poco fa con Angela Chiara dell'immagine della mostra e anche di quella delle sezioni indipendenti, ovvero Settimana della Critica e Giornata degli Autori, e vi facciamo ascoltare due piccoli estratti. Vi dicevamo prima che ci sono le interviste complete realizzate dalla nostra Chiara, sia con Giorna Nazzaro della Settimana della Critica che con Gaia Furr, il nuovo direttore artistico delle Giornate degli Autori. Sentiamo nell'ordine prima Gaia Furr, che parla appunto dell'immagine delle giornate, e poi Giona, che ci parla invece dell'immagine anche molto bella di quest'anno della Settimana Internazionale della Critica.
Iniziamo con il manifesto, che è particolare, è un tuffo. Cosa ci puoi dire di più? Quanto vi rappresenta questo tuffo?
Credo che ci rappresenti, cioè, molto, molto. Innanzitutto ringrazio le grafiche, che è una loro idea e che abbiamo accolto con entusiasmo, Antonella e Maria Teresa Pizzetti. Ci rappresenta perché innanzitutto, ora non voglio peccare di egocentrismo, ma è una donna che si tuffa. È un tuffo che è un tuffo anche nel vuoto, perché davvero quando abbiamo iniziato a vedere film, e ancora tuttora non sappiamo, nel senso, ci auguriamo che tutto questo lavoro ci porterà fisicamente ad essere al Lido il 2 settembre, però è chiaro che rispetto ad altri anni non possiamo negare che il briciolo della paura, del rischio abita in noi, per cui è un tuffo nell'ignoto. Per quanto mi riguarda è un tuffo da tanti punti di vista, perché è la prima volta che firmo la selezione, però l'abbiamo molto legato al dopo, al post non pandemia, che ahimè c'è ancora, ma al post confinamento, e quindi è un tuffo che ci auguriamo essere, come penso lo dimostrano i colori, allegro, ottimista, ma anche sospeso, e quindi è un tuffo in un festival che ancora in fondo non conosciamo nella sua nuova forma.
E anche Giorna Nazzaro, di cui trovate l'intervista completa di Chiara ovviamente su Fred, ci parla, e ascoltiamo un estratto dell'immagine bellissima della Settimana della Critica di quest'anno.
Iniziamo con l'immagine ufficiale, che a me mi ha quasi commosso, di Fabiana Mascolo, perché appunto, parlando di rinascita, condensa un po' dove stiamo andando e vorremmo andare e da dove veniamo.
Beh, io sono molto grato a Fabiana Mascolo, perché le avevo espresso in maniera sicuramente confusa, sicuramente imprecisa, quelle che erano le mie idee rispetto a questa edizione del Festival di Venezia, quello che mi interessava rispetto alla Settimana della Critica, quest'idea di rinascita e soprattutto una rinascita nel segno della diversità. E Fabiana si è inventata questa statua enorme che sorge nella laguna, di un'operatrice che indossa la mascherina in una Venezia Blade Runnerizzata, dove i pannelli televisivi invece di pubblicità trasmettono istruzioni su come si indossano correttamente le mascherine, con le gondole che volano per aria. E quindi quando ho visto l'immagine non ci potevo credere, perché Fabiana è veramente una grandissima artista, e il lavoro che ci ha regalato quest'anno è un segno importantissimo, e siamo davvero felici di poter dare corpo a quest'idea di rinascita attraverso la sua immagine.
Due estratti dalle interviste più lunghe che potete ascoltare cercando sulla ricerca di Fred con i responsabili delle due sezioni indipendenti, ovvero Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Ringraziamo Gaia e ringraziamo Giona, e noi continuiamo con la musica, e poi fra poco di nuovo insieme a Gaia e a Chiara continuiamo a commentare la prossima mostra del cinema.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day, edizione straordinaria, speciale in questo agosto 2020, parlando della mostra del cinema di Venezia. Abbiamo tantissime cose da segnalare, perché ovviamente è un eventone, come sempre, e quest'anno forse ci sono anche altre cose da dire che non era necessario dire negli anni precedenti, però direi di partire con due temi, no? Uno, per esempio, è legato al fatto che molti pensavano che, vista la situazione, ci sarebbero stati soltanto tantissimi film italiani e poco altro, ma non è assolutamente così, vero Prudenzi?
Beh, i titoli sono 64, erano 62, si sono aggiunti i due nuovi titoli, il cortometraggio insomma, sì, 20 minuti, quindi un cortometraggio di Pedro, dell'amato Pedro Almodóvar, e poi il film di Regina King, A Night in Miami, quindi sono diventati appunto 64, Dio, mi sto confondendo, 64. Aiuto. Sto cominciando ad andare i numeri, quindi un numero di tutto rispetto, paesi rappresentati, certo non tutti ma veramente tanti, sono divisi in tutte le sezioni, ovviamente insomma c'è di tutto, ci sono film che arrivano dal Messico, che arrivano da paesi delle ex repubbliche sovietiche lontane, paesi europei, paesi dell'Oriente, del Medio Oriente, tantissimi Maghreb quest'anno, quindi una mostra sulla carta viva. Poi ovviamente i film si devono vedere, infatti, e quindi
in realtà
se ne parlerà dopo.
Gli italiani sono tanti, ma non monopolizzano la mostra né le sezioni indipendenti.
No, secondo me sono più o meno nello stesso numero più o meno lo stesso numero dell'anno scorso, i titoli italiani.
Sì,
no?
Esattamente. No, esattamente. No, 16 erano l'altro anno e 16 sono quest'anno. Comunque rettifico tutto, i film in totale sono 62.
Diamo i numeri, quindi giusti. 62 compresi le due, 60 i due più annunci 2, più 62. Recenti.
Ok, esattamente.
Prima parlavi di sezioni, in realtà magari ricordiamolo subito, le sezioni sono in linea di massima confermate tranne due, in realtà, tra quelle ufficiali, cioè i classici che quest'anno non vengono presentati nell'ambito durante la mostra del cinema, ma qualche settimana prima in collaborazione con il cinema ritrovato a Bologna, che inizia il 25 agosto, e
sì, anche una parte dei classici,
perché poi c'è anche una sezione diciamo così continuativa che si chiama Classici fuori mostra, e che è presente, che avrebbe già dovuto cominciare in realtà a marzo, no? Poi, se ricordo bene, poi era stata sospesa ovviamente per la pandemia, e che settimanalmente, mi pare, o due volte alla settimana fa vedere prima,
sì,
già iniziata, mi sembra dal 25 luglio.
Sì, ha inaugurato Luca Guadagnino, che ha onorato la biennale della sua presenza. Le proiezioni si svolgono ai giardini dell'Arsenale, dove c'è un'arena all'aperto che resterà aperta anche durante, e non solo aperta, ma ovviamente fruibile anche durante la mostra.
Ecco,
è una delle sale in più.
Infatti, questa è un'altra delle novità, che ci sono delle sale in più, poi magari ne parliamo in maniera più dettagliata, perché al momento sembra che le sale avranno una capienza del 50%, quindi per accontentare tutti c'è bisogno di più proiezioni e quindi di più sale. E l'altra...
Sì, ecco, a proposito di classici, no, sì, volevo dire che la sezione che è della parte dei classici che è completamente saltata è quella dei documentari sul cinema.
Esatto, giusto.
Quindi a Bologna si vedrà una parte dei classici restaurati, ma non i documentari sul cinema, che purtroppo è stata soppressa, dico purtroppo perché era una sezione molto amata dai cinefili, e anche soprattutto dalle giurie di studenti, che certo, poi consegnano il Leone al miglior documentario sul cinema.
E anche di grandissimo successo di pubblico, perché negli ultimi anni,
sì, verissimo,
veramente, anche i classici avevano sempre le sale piene, che è una cosa che fa piacere, no? Che vengano riscoperti i film,
sì,
che hanno lasciato il segno. L'altra sezione che è scomparsa quest'anno è Sconfini, no? Perché ovviamente bisognava trovare un compromesso per...
Sì, bisognava trovare una casa ai film, esatto, e delle altre sezioni, e quindi dolorosamente è stata soppressa anche la sezione Sconfini, che era una sezione nata di recente, molto, molto eclettica, con all'interno film molto diversi uno dall'altro, seguitissima dai giovani, ma tornerà sicuramente.
Tornerà. Io direi di ascoltare ancora una volta una canzone, poi ritorniamo fra poco e parliamo dei film italiani, che sono diversi, e magari facciamo qualche cenno ad alcuni che sono particolarmente attesi, e poi anche delle donne, che sono di più quest'anno in percentuale, tra almeno
molto presenti,
molto, molto più presenti. Va bene, ne parliamo dopo questa canzone.
Fred Film Radio.
Non so voi, ma noi durante questa canzone abbiamo deciso di trasgredire le regole della buona radiofonia e abbiamo acceso il condizionatore, sia io che la Prudenzi. Credo che Chiara sia già all'aperto, per cui
sono colpevole.
Io sono all'aperto e sto anche per piovere, quindi voi refrigerati, io quasi la pioggia, ma intanto il bello della diretta.
Ci perdonerete, sentirete un brusio di fondo, però insomma dobbiamo anche sopravvivere. E allora, parlavamo di film italiani. I film italiani in concorso quest'anno sono 4, vero Angela e Chiara?
Esattamente 4. Vogliamo ricordarli?
Ricordiamolo, se ce li ricordiamo, allora, appunto.
Certo che sì, sono Le sorelle Macaluso di Emma Dante.
Emma Dante che ritorna a Venezia dopo Via Castellana Bandiera, che aveva anche vinto, vero, qualcosa?
Aveva vinto
sicuramente la Coppa Volpi a Elena
Cotta. Delle attrici.
Elena Cotta.
Esattamente, bravo.
E poi ritorna con Le sorelle Macaluso, che anche questo è tratto da una pièce teatrale che ha già avuto parecchio successo, se ho capito
esattamente
bene. Poi
hai capito benissimo. Ritorna Gianfranco Rosi, Notturno, che aveva vinto 5-6 anni fa, adesso non mi ricordo l'anno preciso,
con Fuoco a Mare,
Il Leone d'Oro con Sacro Gra.
Sacro
Gra. Fuoco a Mare era Berlino.
Infatti, perdono, ho sbagliato.
Vabbè, vince Rosi.
Invece prima volta in assoluto a Venezia per Claudio Noce con Padre Nostro,
prodotto e interpretato da Pier Francesco Favino.
Esattamente. E un altro ritorno con Upgrade dalla Sezione Orizzonti, vinta con Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli, in concorso con Miss Marx, dedicato alla figlia di Marx, Eleonor, una delle due figlie.
È uscito da poco il trailer, non so se l'avete visto. Angela ovviamente l'avrà visto, però veramente è interessante, e lei è proprio, la Nicchiarelli si sa, è brava, l'abbiamo visto con Nico, a creare questi biopic, non biopic, quindi che diventano qualcos'altro, veramente sembra essere su quella scia lì, e quindi è molto interessante tutte le scienze poetiche che si sarà presa per poi fare un'opera di finzione con questi punti bio, quindi io mi aspetto molto.
Vorrei dire che prima di magari segnalare anche i film italiani della SIC e delle giornate degli autori, che il film di apertura è un film italiano, si chiama Lacci.
Lacci, tratto da un libro di Sternone.
E anche la preapertura è un film italiano di Andrea Segre, che viene così appunto mostrato in anteprima il 1 settembre, che si chiama Molecole.
È un film che ci sta perfettamente in preapertura, perché ha come sfondo Venezia.
Ecco,
Segre durante il lockdown, esattamente qualche giorno prima del lockdown definitivo, la chiusura totale del paese, era a Venezia perché stava facendo delle riprese. Lui è veneziano di origine, il padre era di Venezia quando era forse nemmeno nato, subito dopo la sua nascita. Il padre si è trasferito con la famiglia a Padova. Il padre è stato un famosissimo chimico farmaceutico, veramente un luminare, insegnava all'università, morto molto giovane, per cui lui è rimasto con questa idea di questo padre, torna in questa città e si ritrova a vivere il lockdown, quindi c'è questa doppia, l'assenza del padre e la presenza di Venezia, perché Venezia senza nessuno è più presente che mai. Posso dirlo, perché avendo la vista senza turisti, devo dire che ha una presenza magica.
Deve essere, ho sentito in conferenza stampa a Barbera appunto che ne parlava, e diceva che tra tutti i vari film girati nel periodo di lockdown, questo secondo lui era forse il più originale. Ne ha parlato molto bene. Anche il film
perché mischia, sai, l'elemento personale, autobiografico con la realtà. È ovvio, si sprecheranno nei prossimi mesi i film sul lockdown da qualsiasi latitudine, arriveranno da qualsiasi latitudine, è evidente.
Certo. Abbiamo nominato il film di apertura Lacci, appunto di Daniele Lucchetti, con Alvaro Urbacher, Luigi Locascio, Laura Morante, Silvio Orlando, La Mezzogiorno, Adriano Giannini, e anche il film di chiusura è un film italiano che si chiama Lasciami Andare, che è girato Scusa, sì, di Stefano Morgini, girato anche quello a Venezia durante l'Acqua Alta, no?
Quando l'Acqua Alta, ma è un caso che entrambi i cineasti, cioè sia Segre che Morgini, avessero già previsto di girare. Quindi è stato casuale che questi due eventi che hanno colpito in maniera terribile la città si siano manifestati proprio durante le riprese. Cioè il lockdown certo non era prevedibile, l'Acqua Alta nella misura in cui è arrivata a novembre non la prevedeva nessuno, perché erano decenni che non si viveva una condizione del genere.
Non è mai niente accaduto, no?
Forse sì, era un segno, hai ragione. Fred Film Radio.
Tra i vari film italiani vorrei segnalarne, visto che stiamo parlando di quello, anche In Orizzonti, no? C'è il film del figlio d'arte, oddio adesso mi sfugge il titolo.
No, I predatori.
Esatto.
Sì. E, beh, non solo, c'è anche un altro italiano, no, sono anche, anzi tre gli italiani, sì. Però uno è Giovanni Aloy, che è un giovane italiano che vive in Francia da parecchio tempo e ha fatto un film totalmente francese, La Troisième Guerre, però lui è italianissimo, assolutamente. Di origine italiana è anche Gia Coppola.
Ah beh,
perché,
certo.
Insomma, no, non è che...
Insomma, è un po' tirata, un po' per... Insomma, non è proprio italiana, ecco.
Vabbè, però... Io l'ho segnalata come uno dei film che attendo di più, perché lei appunto è nipote d'arte, ma in più Palo Alto non era male. E poi, voglio dire, il film si chiama Mainstream, è sulle derive dell'internet e dei social. Tra i protagonisti c'è quella che doveva essere mia figlia, cioè Maya Ho. La figlia di
Maya, non mia.
Maya figlia.
Poi segnaliamo anche gli altri due italiani, che sono una coppia di registi, Martina Parenti e Massimo D'Anolfi, che presentano In Orizzonti un loro nuovo lavoro, Guerra e Pace, che è un documentario dedicato appunto al tema della guerra, al tema della pace, declinato in una maniera sempre molto personale, perché voi lo sapete, sono registi dallo sguardo personalissimo. Di loro ha parlato Alberto Barbera in conferenza stampa, senti che bello, ma forse era un po' confidenza,
anche un po'
perché era lui,
c'era
anche un po' di confidenza, esattamente, perché ha elogiato il fatto che loro avessero accettato la sezione Orizzonti, che quest'anno è particolarmente ricca anche di nomi, perché appunto loro due erano già stati in concorso a Venezia, Uberto Pasolini ha accettato di essere in concorso a Orizzonti, Gia Coppola comunque un nome, poteva tranquillamente pretendere un fuori concorso ad esempio, no? Insomma, è bello che l'Abdiaz, altro nome in Orizzonti,
che si è limitato, devo dire, questa volta
poco più di due ore
veramente era un po' svogliato, diciamo, no.
Cortometraggio,
nel senso che ci è abituato a delle cose ben più lunghe. Ma a proposito di lunghezze, vorrei segnalare adesso vorrei un po' saltare di palo in frasca, però il film, il documentario di un grande di chi ama il genere, ovvero di Fred Wiseman, che dura, se ricordo bene, 270 minuti, per cui insomma...
Ma io nel City Hall di Boston ci voglio andare con Fred Wiseman.
Sì.
Non mi spaventano tutti quei minuti.
Voglio vedere se starai anche personalmente dal vivo 270 minuti là, non credo.
Probabilmente no, ma perché io devo essere una etrina a Venezia quest'anno, anzi, potrà solo peggiorare, per cui io non avrò tutto quel tempo, però lo vorrei avere. Fred.
Ci eravamo così ripromessi di seguire un ordine un pochino, in realtà non siamo capaci perché non fa parte della nostra natura, però abbiamo parlato dei film italiani, sarebbe bello magari segnalare anche i film italiani delle altre sezioni, ovvero sicuramente il film dei Fratelli De Serio, che fa parte della selezione della giornata degli autori,
sì,
esatto,
che è in concorso.
E mi sembra che ci sia, anzi sono quasi sicuro che ci sia un film italiano anche nella Settimana Internazionale della Critica. Mi venite,
certo,
in aiuto?
Io non odiare.
Più di un
quello
film.
È in concorso. Protagonista è Alessandro Gassman e accanto a lui Sara Serraiocco. Beh, insomma, un film che affronta un argomento particolare, perché si parla di neonazisti, di antisemitismo, è ambientato a Trieste, dalle tue parti, Federico.
E invece l'altro, e poi, Chiara?
E poi c'è un'apertura e una chiusura, Chiara, la settimana della critica italiane.
Che nessuno ci dice, però. Abbiamo perso la Chiara?
Ma perché abbiamo perso Chiara? Ecco perché non ci
seguiva
più.
Scusatemi, no, ci sono, ma mi stava piovendo in testa e quindi sono dovuta, mentre voi parlavate, io scappavo. Venivo sotto una capanna che
sotto
è
una capanna? Ma dove sei? In un'isola tropicale?
Sotto una specie, no, in realtà questo vorrebbe essere nella testa di chi ha progettato un palco, quindi c'è una tenda che sarà un caldo che Dio solo lo sa, ma voi mi amerete anche sudata. Dicevamo,
il film di apertura e di chiusura della settimana della critica.
Nella settimana della critica apre con l'opera prima di finzione di Carlo Interman, The Book of Vision, che a detta del delegato generale Zoran Azzaro è veramente un esordio nel lungometraggio di finzione degno di questo nome, un film in costume, per cui io sono sempre pro film in costume, quindi veramente lo attendo molto. E a chiudere invece è il film, credo, per cui almeno il delegato generale Nazzaro era più entusiasta, e cioè The Rossellinis, il documentario del nipote di Roberto su questo grande regista e la sua famiglia, quindi gioie e dolori dell'essere nato in una famiglia con un genio come il grande regista.
Vabbè, comunque insomma i film italiani sono tanti che possiamo vedere quest'anno, non di più degli anni precedenti, però ce ne sono diversi. Forse, ecco, forse è un po' alterato il fatto che anche l'apertura e la chiusura, sia quella della selezione ufficiale sia della settimana della critica, sono dei film italiani.
Però in un anno come questo, certo, credo che fosse importante ribadire che il cinema italiano è vivo, che è anche sfaccettato, variegato, perché appunto, come ci ha confidato Alberto Barbera, le tracce, i semi gettati quest'anno, insomma, sono molto molto diversi e fiori diversi, quindi vedremo.
Sì, forse a proposito dei film italiani potremmo anche includere Salvatore, Showmaker of Dreams, il film di Luca Guadagnino.
Ah beh, certo, documentario che è in fuori concorso.
È in fuori concorso, sì. E che è un omaggio a Salvatore Ferragamo.
Alla sua ascesa da... dov'era? Dell'Irpinia lui, vero?
Lo arriva
da Hollywood.
Piccolissimo paesetto, poi piano piano si fa strada, comincia a fare le scarpe, e non in senso negativo ma positivo, a grandi star, vabbè, insomma, un marchio indimenticabile. Veramente negli anni 40-50 le star non uscivano senza avere ai piedi le scarpe di Ferragamo.
Lo chiamavano il calzolaio delle stelle, lo chiamavano.
Esattamente. E c'è anche un altro film poi a fuori concorso, A Sindira di Salvatore,
certo, di Mereo, che non abbiamo nominato
Mereo,
cioè,
sì,
che peraltro Alberto Barbera ha anche detto che se avesse potuto mettere 5 film italiani in concorso, il quinto sarebbe stato quello di Mereu, quindi insomma
questo, esatto.
Va bene, direi di ascoltare ancora una canzone e poi ritorniamo in questo speciale Soup of the Day dedicato interamente alla Mostra del Cinema di Venezia. Fred. Poco fa parlavamo anche dei film italiani che sono presenti alla Mostra del Cinema di quest'anno. Adesso abbiamo scelto alcuni estratti molto brevi delle interviste che ha realizzato la nostra Chiara Nicoletti con il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, ma anche con il delegato generale della Settimana Internazionale della Critica e con Gaia Furrer, il direttore artistico delle Giornate degli Autori. E anche c'è una piccola clip di Giorgio Gosetti, delegato generale delle Giornate.
E a proposito di segnali positivi, 20 i film italiani in selezione, e per citarti, un cinema italiano che abbandona i modelli usurati del passato.
Sì, perché a parte Lucchetti, che è un autore insomma della nostra generazione, quindi conosciutissimo, affermato, che non ha bisogno di conferme, ma ce ne sono molti altri invece che sono o esordienti come Pietro Castellitto o autori in attesa di conferma, per esempio Susanna Di Chiarelli, che in concorso con Miss Marx aveva vinto Orizzonti due anni fa con Nico, che ha avuto un grande successo internazionale. Questo è un salto di qualità davvero, e non ho dubbi che dopo questo film potremmo considerare Susanna come uno dei maggiori talenti del nostro cinema. Poi Gianfranco Rosi non ha bisogno di presentazioni dopo Leone d'Oro a Venezia, e L'Urso d'Oro a Berlino è uno dei film più attesi ovviamente della stagione. E poi c'è Claudio Noce invece al suo terzo film, anche lui fa un grande salto di qualità rispetto ai due precedenti, con un film prodotto tra gli altri da Pierfrancesco Favino, che ne è anche interprete, un film molto personale che tra l'altro mette in scena una vicenda vissuta dalla sua famiglia negli anni 70, gli anni del terrorismo rosso. Insomma, quindi mi sembra questo, come gli altri film fuori concorso, che ne so, il film di Salvatore Merè o La Sandira, o il film di preapertura di Andrea Seglio, o quello di chiusura di Mordini, che sono la conferma del buon stato di salute che sta attraversando il cinema italiano, iniziato già da qualche tempo con i successi dello scorso anno, Bell'Occhio, eccetera, e che non si interrompe, ma invece segnala un trend assolutamente positivo anche per il futuro.
E a proposito degli italiani, sentiamo anche Giona Nazzaro, delegato generale della SIC.
Come apertura e chiusura di SIC a SIC abbiamo un film di Adriano Valerio, un documentario. Adriano Valerio è il regista di Banat, presentato l'ultimo anno della gestione di Francesco Di Pace. E fuori concorso abbiamo il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti, che è un'opera molto bella, prodotta nell'ambito della Fondazione Fare Cinema di Marco Bell'Occhio, e speriamo che questo corto possa riaccendere l'attenzione nei confronti di Volevo nascondermi, film davvero davvero magnifico, il cui percorso è stato interrotto dalla pandemia. Per quanto riguarda i lunghi, il film di Carlo Interman per me è un autentico avvenimento culturale, è un film importantissimo e annuncia la nascita di un autore assolutamente unico nel panorama del cinema italiano, un autore visionario e coltissimo. Non posso non amare un cineasta che nel suo pantheon ha Boris Barnett, Ottar Josseliani, Ennio Morricone e così via. Quindi, per quanto riguarda il film di Alessandro Rossellini, non so come articolare meglio la felicità di poter legare la settimana della critica a quello che per me è il cineasta più importante di tutti i tempi. Per me Roberto Rossellini è più importante di David Ward Griffith, quindi avere qui il figlio e il film, bellissimo questo lapsus rosselliniano, avere qui il film del nipote di Roberto Rossellini, che rende presente ancora una volta la lezione, l'eredità e il pensiero del nonno, non è un film, è un regalo.
E sugli italiani ancora Gaia Furrer, il direttore artistico delle Giornate degli Autori, e poi a seguire anche Giorgio Gosetti, il delegato generale delle Giornate.
Siamo molto contenti e orgogliosi del nostro film italiano in concorso, che è Spaccapietre, secondo film di fiction di Massimiliano e Gianluca De Serio, ed è effettivamente l'unico italiano in concorso, anche se ci sono coproduzioni con l'Italia in concorso, che lo vorrei sottolineare perché è non una novità, ma è un segno importante anche da parte dell'industria di coprodurre internazionalmente, per cui c'è una coproduzione con la Russia nel film Conference e una coproduzione con la Palestina nel film, nell'opera prima 200 metri. Però l'Italia è molto presente in tutti gli eventi fuori concorso, che sono prevalentemente italiani. Negli eventi speciali in sala ne abbiamo tre su quattro, e le notti veneziane sono, tranne una o due eccezioni, tutte dedicate al cinema italiano, al documentario italiano.
Gli italiani, l'avevi detto, per matematica si pensava ce ne fossero di più, invece ci sono i giusti.
L'equilibrio degli italiani è il problema che ho già detto, cioè la cannibalizzazione
di qualche cosa che è inevitabilmente atteso soprattutto dalla stampa e dagli appassionati italiani, è un grande pericolo alla Mostra del Cinema. Lo è al Festival di Cannes per i francesi, al Festival di Berlino per i tedeschi. Un po' di autoregolamentazione, di autodisciplina anche nel dover dire di no, e tanti se ne dicono ogni anno, secondo me fa bene al cinema italiano, non il contrario.
Giorgio Gosetti, delegato generale delle Giornate degli Autori, per concludere questa carrellata, prima di lui Gaia Furrer, direttore artistico delle Giornate, prima ancora Giona Nazzaro per la Settimana Internazionale della Critica, e prima di loro Alberto Barbera, il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, che ci ha parlato dei film italiani selezionati quest'anno. Red Film Radio. The Super Day dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia, e parliamo di donne. Due sono con me qui e saranno presenti di nuovo alla Mostra del Cinema di Venezia, ovvero Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Ma il tema di questo...
Sono in concorso.
Non, sì, siete in concorso, ma non vi hanno messo in concorso perché
no,
sennò,
no.
Perché
no,
sennò
no.
Vincete.
No, no,
capito?
Noi abbiamo già vinto, abbiamo già vinto.
Voi siete fuori concorso, ovviamente.
Ma non poteva che essere così.
Allora, io vorrei dire che è stato ufficialmente detto che la presenza femminile alla Mostra del Cinema di quest'anno è crescente, più importante dell'anno scorso, e che, se ricordo bene, il 28% dei film invitati dalla Mostra del Cinema sono diretti da donne. E poi quelli alla fine.
Ma in concorso il 44.
Quindi insomma un numero importante. Anche se ovviamente Alberto Barbera ha tenuto a precisare che la selezione è stata fatta ovviamente solo sulla base, e come deve essere, sulla base della valutazione artistica e non certo del genere del regista.
Scusami Angela, ti ho interrotto. Io, come ho detto Alberto Barbera nell'intervista, il suo aver tenuto, come dire, il punto e non cedere alle quote rosa ha fatto sì che questo risultato di quest'anno sia la dimostrazione che qualcosa pian piano sta cambiando, le donne stanno avendo accesso sempre di più a fondi di produzione, quindi a possibilità di realizzare i loro film come vogliono. Questi film quindi sono di qualità, e se sono di qualità vengono selezionati ad una mostra, quindi può solo aumentare perché saranno di più i film diretti da donne.
L'ha detto lei, che volevo dire.
Bene.
Quindi mi taccio.
Chiudiamo, ti tacci. Vabbè, allora se tu ti tacci, noi ci ascoltiamo una canzone e tra poco torniamo per farvi ascoltare la voce autorevole del direttore Barbera riguardo alla presenza femminile, alle donne alla Mostra del Cinema di quest'anno, e poi anche che su questo argomento sentiamo Gaia Furrer, il direttore artistico delle Giornate degli Autori.
Fred Film Radio. Il programma evidenzia dei grandi segnali positivi. In primis, quello che mi preme di più e mi fa molto felice è il fatto che, specialmente in concorso, 8 su 18 sono donne, e il criterio di qualità quindi sta dimostrando che il numero di opere, c'è una visione, uno stile distintivo che cresce anche nelle fila delle registe donne.
Ma guarda, assolutamente sì, non abbiamo certamente mollato, come dire, ceduto a criteri di, a protocolli di genere nel fare la nostra selezione. L'unico criterio che ci ha guidato quest'anno come gli anni precedenti era la qualità dei film, ed è davvero un segnale incoraggiante e molto positivo il fatto che siamo riusciti a trovare 8 film di donne su 18 che sono alla pari e in qualche caso meglio persino dei film dei loro colleghi maschi. È la conferma che la creatività femminile non ha nulla da invidiare, che deve essere solo riconosciuta da chi decide, dai produttori e dai direttori degli studios, eccetera, ma che quando c'è non può mancare di affermarsi, insomma. E quindi sono felice che si smentisca anche, come dire, in qualche modo l'attribuzione a Venezia di pregiudizi che non sono mai esistite nei confronti delle donne, e si confermi invece che anche Venezia, come dire, partecipa a quella giusta battaglia per il riconoscimento della pari dignità alle donne anche all'interno del cinema contemporaneo.
Noi abbiamo veramente sempre dato, come dicevi tu, una grande risonanza e importanza al cinema diretto da donne, anche in tempi dove il progetto nato con Miu Miu, Women's Tales, è un progetto nato ben prima dell'attenzione del MeToo, e ci tengo a dirlo perché appunto l'attenzione alle donne viene anche dalle edizioni precedenti dirette da Giorgio Cosentino, per cui non nasce con me. E certo io sono felice di sottolinearla. Infatti il film di apertura è di una regista donna, è un esordio di una regista franco-algerina, Camira Inouz, che è la sorella di Karima Inouz, e il gioco di parole ci aveva colto in inganno anche a noi quando era arrivato il film. E poi abbiamo avuto qui, perché io amo molto il regista brasiliano che l'anno scorso era con noi presidente di giuria, ma ho molto amato anche questo film della sorella. E poi abbiamo effettivamente altre due registe donne, una ungherese e una cinese, un esordio quello cinese e un secondo film della regista ungherese, e poi tante donne negli eventi speciali, da Elisabetta Sgarbi a Flavia Mastrella, che codirige insieme ad Antonio Rezza, Giorgia Farina, che è sempre negli eventi speciali, a Doriana Monaco, regista di Agalma, e a Elisa Fuxas, regista di Isola, che sono le nostre registe delle Notti Veneziane. E poi non voglio scordarmi le registe dei cortometraggi degli Women's Tales, che sono due fior di registe, perché una è la regista polacca Malgorzata Skumowska e l'altra è la regista franco-senegalese Mati Diop.
Una canzone e poi ritorniamo sempre nello spazio di oggi dedicato interamente alla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred Film Radio.
Vogliamo dire che anche nelle giurie ci sono parecchie donne. Vogliamo parlare delle giurie? Non l'abbiamo ancora fatto. E direi che la giurie di quest'anno ci piacciono, vero? Soprattutto ci piace moltissimo la presidentessa della giuria del concorso, che è Cate Blanchett, che mi sembra di capire abbia già confermato la sua presenza. Cosa dire su Cate Blanchett?
Più che confermata.
Che speriamo prenda tutti i voli che deve prendere per arrivare da noi.
Ma sì, credo che ce la potrà fare perché arriva dall'Inghilterra, per cui se riesco a venire io dovrebbe riuscire anche lei, anche perché verrò da lì, questo non ha una rilevanza, però...
Vabbè, nel caso dobbiamo scegliere, andiamo di Cate Blanchett, c'è un limite.
C'è un limite, io resto a casa e può venire Cate Blanchett. Vogliamo dire che Cate Blanchett ha vinto già la Coppa Volpi per Io non sono qui nel 2007, il film di Todd Haynes, ed è un'attrice che adoriamo, vero?
Ma neanche a ritornarci sopra.
Infatti.
È una delle nostre icone assolute.
Accanto a lei nella giuria del concorso Veronica Franz, regista e sceneggiatrice austriaca, che faceva prima la giornalista di cinema, poi è diventata una regista. Joan Hogg, regista
astronascente, insomma ormai già nata, ma comunque astronascente del cinema inglese.
Esatto.
Assolutamente.
Nicola Lagioia, che tutti noi conosciamo, tra l'altro direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Christian Petzold, tra l'altro il suo film che era stato presentato alla Berlinale
sta per uscire
in Italia, uno dei registi
così il 26 settembre esattamente, facciamo anche un po' di pubblicità.
Bene.
Perché il film lo merita.
Beh, io lo amo molto lui Petzold, intervistato anche qualche volta, non per Undine, e per questo l'ufficio stampa di Undine lo sa che lo sto cercando ancora, ma questa è un'altra storia e ve ne parlerò poi.
Va bene.
Andiamo avanti.
E l'altro componente, altri due componenti della giuria del concorso sono Cristi Puiu, regista rumeno famoso, secondo me, almeno che io ricordo, per La morte del signor Lazarescu, che è forse uno dei, diciamo, dei più importanti registi rumeni del momento, forse quello che ha dato il via a questo nuovo corso del cinema rumeno. Ludivine non so bene come
Sagnier.
Si dice
Sagnier.
Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier, che molti di voi ricorderanno perché fa parte del cast di The Young Pope e The New Pope, ma ha fatto tantissimi. Tra l'altro era anche nella Verité, il film di apertura di Coreda dell'anno scorso a Venezia.
Ha e fatto, poi lei è una delle muse di François Ozon.
Esatto, ha fatto Swimming Pool, ha fatto Otto donne un mistero, ha fatto La Chanson d'amour di Honoré, insomma una delle attrici più conosciute del cinema francese, e basta. Quindi
una giuria di quattro donne e tre uomini.
Quattro
lascerà
donne.
Un segno questa giuria?
Ma vedremo.
Lo sapremo il 12 febbraio
esatto.
sera.
Visto che si parla di giurie, forse potremmo parlare anche della giuria di Orizzonti, che è anche direi piuttosto importante, piuttosto qualificata. È presieduta da Claire Denis, famosissima regista e anche attrice francese. Oscar Alegria, che era, se ricordo bene, era in concorso lo scorso anno.
Era nella sezione fuori concorso okay. documentari.
Comunque era a Venezia lo scorso anno. E poi Francesca Comencini, figlia di grande Luigi e sorella la terza sorella insieme a Paola e Cristina Comencini.
Regista molto dotata, diciamolo, okay. perché insomma a Venezia lei era in concorso con lo Spazio Bianco, uh-huh. con Un giorno speciale, ma soprattutto negli ultimi anni si è dedicata con enorme successo alle serie.
Ah, certo,
e dietro
ha fatto Gomorra,
la serie Gomorra c'è la sua mano nelle scene d'azione, quindi insomma lei è proprio il caso di una regista che sa come si fa il cinema di genere, e quindi sottolineiamolo, io ci tengo.
Poi c'è Catriel Shorey, produttore famosissimo che ha realizzato più di 150 film e spettacoli televisivi. E poi, a proposito di produttrici importanti, Vachon, si dice?
Vachon.
Sì, Vachon.
Cioè, ricordare alcuni dei film che ha prodotto la Vachon, ce ne talmente tanti, mi vengono in mente quelli di Todd Haynes come Far From Heaven, Lontano dal Paradiso, appunto, Happiness, e poi cosa ha fatto? The Company di altri.
Io non sono qui, Carol.
Io sono qui, sono tantissimi.
E poi ricordiamoci un attimo Boys Don't Cry, lei c'ha l'occhio lungo, la cara Christine. Io l'avevo anche incontrata, mi ero fatta una chiacchierata lunghissima su Fred, proprio sul suo ruolo di produttrice. Aveva un piccolo film a Sundance, a Berlino, mm-hmm. e in quell'occasione poi avevamo potuto proprio parlare. Dicevo, una persona molto interessante, molto concreta, quindi veramente in giuria perfetta.
Quindi qui abbiamo 1, 2, 3, 4 donne nella giuria Orizzonti e un uomo.
No, sono 3 donne e 2 uomini.
Ah no, sono cretino.
Ho sbagliato io?
No, sono sbagliato io. Ovviamente ho sbagliato io, le 3 donne, Claire Denis, Francesca Comencini e Christine Vachon, i 2 uomini sono Oscar Alegria e Catherine Shorey. Dopo questa direi che è il caso di ascoltarci una canzone. Abbiamo parlato della giuria di Orizzonti, magari facciamo ancora un commento sui film di Orizzonti fra qualche minuto. Fred. The Soup of the Day, dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia, la 77esima edizione. Parlavamo poco fa delle giurie del concorso e di Orizzonti, e direi che per equità è giusto anche parlare della giuria che assegnerà il Leone del Futuro, ovvero il premio Opera Prima Luigi De Laurentiis. Vi ricordiamo che il premio dell'Opera Prima è un premio trasversale che coinvolge non solo le sezioni ufficiali ma anche la Settimana Internazionale della Critica e le Giornate degli Autori. Allora, chi sono i componenti della giuria Opere Prime? Innanzitutto il presidente è un presidente uomo e italiano, ovvero Claudio Giovannesi, è giusto?
Sì. Cioè, è giusto. È un regista che si è distinto in questi anni per saper dirigere i giovani. A proposito di coming of age, in tutte le salse forme, ecco, lui li pesca dal nulla, perché spesso non sono attori professionisti, e si fa dei film veramente degni di nota, a cominciare dalla Paranza dei Bambini, che è il suo ultimo, ad Alia gli occhi azzurri, e quel bellissimo film che era Fiore. Quindi veramente io ce lo vedo proprio bene a fare il presidente di giuria.
Poi posso dire che Claudio Giovannesi, tanto per fare qualche riferimento personale che non abbiamo ancora fatto,
vicino.
O piuttosto ridotto, no, non è un mio vicino, ma lo conosco, l'ho conosciuto a Hong Kong tanti anni fa, al Festival di Hong Kong, ed è veramente una persona molto molto carina. Mi fa piacere che forse avrò la possibilità di incontrarlo a Venezia. Gli altri componenti della giuria, opera prima, sono Rémy Bonhomme, che è il nuovo direttore del Festival di Marrakech, sul quale avremmo da dire, perché sembra che ci lavorerà anche una nostra amica, ma non so se siamo ancora in condizione di dirlo, quindi non lo diciamo.
Posso immaginarla,
lo possiamo
però,
dire?
La nostra amica.
Chiara, sì, tu lo sai se lo si può dire o no?
Non lo so se si può dire.
Allora non lo diciamo, ce lo dirà la persona interessata in occasione, come dire, di un couscous o di qualcosa.
Sì, magari. Ecco.
Esatto, quindi vi abbiamo dato un indizio.
Vi abbiamo dato un indizio, infatti. L'altro componente è una produttrice e direttrice di festival tunisina, si chiama Dora, credo si dica Bouchoucha.
Bouchoucha.
Bouchoucha, ecco. Bouchoucha. Per fortuna che c'è Angela che mi corregge.
Credo, insomma.
Io non mi sono azzardata proprio.
Ha prodotto tanti film che sono anche già passati a Venezia in passato, così come a Cannes e a Berlino.
Giuria di, che ha una responsabilità enorme, perché infatti, non solo deve indicare quello che sarà, secondo loro, uno dei cineasti sui quali puntare nei prossimi 10 anni, ma anche perché il premio non è solo il leone, ma è un pesantissimo assegno da $100,000 messo a disposizione dalla Filmauro. Quindi, insomma, il premio, infatti, si chiama Leone del Futuro, premio Venezia, opera prima, Luigi De Laurentiis. È giusto ricordare chi, insomma, si impegna anche economicamente affinché chi vince questo premio possa avere anche una base di partenza per sviluppare il processo successivo.
Certo.
Quante sono i film che si contenderanno?
Esatto.
4, 3, 7, 7, 14, 18, 20.
20,
visto che calcolo che
tutti,
ti ho fatto
tutti compreso, quindi tutti i film della settimana della critica, che sono tutte opere prime, lo ricordiamo, tutte le sei
I
opere
sette
prime
di Orizzonti,
sei o sette?
Sette di Orizzonti, sette della settimana della critica e cinque della giornata degli autori. Allora sono meno, perché sono 7 e 7, 14 e 5, 19. Basta, oggi non mi fate più contare niente, per favore, perché avete capito che non ci siamo.
Vabbè, insomma, come sempre il conoscere il film che ha vinto il premio di Laurentiis, De Laurentiis, è una delle cose che di cui siamo sempre più curiosi, su cui c'è sempre il toto, no, ovviamente non solo su quello, però insomma, come diceva Angela poco fa, è un premio importante, ma non solo per la questione economica, anche perché insomma, per un esordiente vincere un premio di quel livello è sicuramente, può segnare,
è proprio l'inizio
di una carriera di grandi successi, speriamo.
Sì, poi è anche importante perché è un premio che viene dato trasversalmente, appunto, come abbiamo ricordato, no? Mm-hmm. Sono tutte le varie componenti della mostra, cioè non solo la selezione ufficiale, ma la settimana della critica e le giornate degli autori, quindi è bello che le tre grosse anime si ricongiungano sotto l'egida di questo premio, insomma. E poi è anche bello che ci siano tanti paesi rappresentati, perché non c'è solamente la Francia, l'Italia, che sono i paesi più, no, insomma, siamo, la Francia è come se fossimo noi, ma Marocco, Australia, Polonia, Grecia, Portogallo, Cina, Turchia, Qatar, Danimarca, Stati Uniti, Lituania, insomma, Palestina, Russia, sono talmente tanti paesi che insomma, è sempre sempre lo spaccato più vitale questo.
La voce sempre preparata di Angela Prudenzi insieme a quella di Chiara Nicoletti e a Federico per informarvi per darvi così delle dritte importanti sulla prossima mostra del cinema di Venezia. Ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco.
Fred.
Abbiamo parlato di giurie importanti alla Mostra del Cinema di Venezia, tanto per così completezza vorrei ricordare che ci sono altre giurie. Un'altra giuria ufficiale è quella che sceglierà l'opera che vince la sezione Virtual Reality. La Virtual Reality quest'anno purtroppo non si svolgerà in quel luogo meraviglioso che era l'isola del Lazzaretto Vecchio, ma è in formato così virtuale, e ci sono tre giurati. Una è la regista sceneggiatrice americana Céline Tricard, chi lo sa, è americana.
Sì, preparatissima, aggiungerei, perché ha partecipato con i suoi lavori a altro, non solo a Venezia, Sundance, Tribeca, South by Southwest, quindi veramente è lì a ordinare le fila di altri due componenti che io spero che, nonostante la virtual reality sia virtual, che si facciano una capatina invece a Venezia.
Infatti.
Perché uno è, non so se non l'hai detto ancora, quindi ti lascio dirlo, Fede, poi lo celebro.
Cosa pensavi che io volessi dire?
Stavo dicendo che ti stavo dando spazio di annunciare gli altri due componenti della giuria della virtual reality,
che sono...
per poi elogiarli.
Ok, che sono Asif Kapadia, inglese, che è un regista di film e documentari piuttosto, insomma, conosciuto per lo stile visuale, per le scelte dei personaggi estremi che racconta, e invece un autore famosissimo di videogiochi, noto in tutto il mondo per così aver creato, allargato i confini della creatività in questo campo, si chiama Hideo Kojima, credo si dica così. È considerato il padre del genere stealth, videogioco d'azione basato sull'abilità del giocatore di evitare di essere rilevato dal nemico. E adesso vai avanti.
Allora,
tu
hai quasi detto tutto tu, ma va elogiata la mostra per queste scelte. In primis per Asif Kapadia, perché veramente lui sta facendo la storia del documentario biografico, a partire da Senna, a finire a Emmy, a Maradona, che era a Cannes, perché un po' è molto bravo a riuscire a farsi dare materiale a cui nessuno ha mai avuto accesso, ma poi, diciamo così, l'angolazione da cui ritrae la vita dei personaggi che racconta è sempre particolare, quindi rende sempre queste vite così emozionali e empatizzabili, si può dire? Non lo so, però sono sempre molto coinvolgenti le storie che racconta, anche se di quei personaggi magari non ti importa tantissimo, però riesce sempre a coinvolgerti. E poi, ecco, la scelta di Hideo Kojima è stata una scelta di cui si è parlato tanto in queste settimane, perché non solo quest'anno la mostra sta attirando cinefilia, quindi i grandi amanti del cinema stanno proprio riconoscendo la mostra di esserti, come dire, concentrata sul come dire, la purezza del cinema, e ha detto ok, allora questo è l'anno in cui veramente non ci importa delle star, se non ci sono, se ci sono o non ci sono, non ci interessa, quel che ci interessa è il cinema puro, il ritorno alle origini. E però ha visto giusto anche ad andare a far contenti anche i super nerd, i super geek, gli amanti dei videogiochi, le nuove culture digitali, perché Hideo Kojima è, come io scherzavo prima, dicevo prima fuori onda, un Gesù dei videogiochi. Ecco, forse esagerato, però sicuramente molti aspettano la possibilità di vedere cosa dirà, cosa farà, se verrà, come giudicherà, e quindi questo è un traguardo ulteriore rispetto a quello che è.
Cos'è successo? Abbiamo perso la Nicoletta. È arrivato un treno? No. Dopo il Gesù dei videogiochi c'è stato successo qualcosa.
Esatto, dopo il Gesù dei videogiochi, dicevo, ecco. Sono stata travolta, però era per dire, ok, non solo la mostra, non solo guarda alla sua funzione principale, quella di festival, ma anche si dedica alle nuove culture.
Va
e
bene,
quindi a un nuovo pubblico.
Abbiamo capito il concetto.
Viva Gesù!
Una canzone.
Fred Film Radio.
The Super Today dedicato alla mostra del cinema, la 77esima mostra del cinema di Venezia, che inizia il 2 settembre fino al 12 settembre. Stiamo così cercando di darvi delle pillole di saggezza sulla prossima mostra. Abbiamo parlato delle giurie, a questo punto magari così segnaliamo anche altre due giurie che non sono proprio quelle ufficiali, ma sono comunque due giurie importanti. Una è la giuria dei 27, prima erano 28, quest'anno purtroppo sono 27, parliamo di 27 volte cinema, il progetto che porta a Venezia in collaborazione con le giornate degli autori e il Parlamento Europeo, 27 rappresentanti di ogni paese dell'Unione Europea che vota i film che partecipano alle giornate degli autori. Insomma, è una giuria importante e che consiste poi nell'assegnazione anche di un premio in denaro di 20.000 euro, che viene ripartito fra il regista e il venditore internazionale. Un'altra giuria invece che mi ho piacere di segnalare è quella di Final Cut in Venice, il workshop organizzato nell'ambito del Venice Production Bridge, di cui sono membro, per quello anche lo dico.
Evviva!
Il workshop Final Cut in Venice diciamo aiuta a completare 6 film che arrivano dai paesi, dalla Siria e dalla Giordania e dai paesi dell'Africa. Anche quest'anno appunto viene presentata in forma in parte virtuale ma in parte anche in presenza. Partecipano vari soggetti e varie aziende del mondo della film industry, di cui anche Subti fa parte, quindi insomma anche Subti Access fa parte, quindi mi fa piacere ricordarlo. Non lo so cosa ne pensate voi, però forse sarebbe il caso di parlare di qualche misura così particolare che dovrà essere seguita per ovviare al problema del Covid. Cosa dici, Angela?
Sì, effettivamente, come abbiamo detto, sarà un anno in cui dovremo muoverci seguendo delle regole non rigide, però insomma seguendo un protocollo che poi, insomma, diciamo la verità, non è mica tanto diverso da quello che stiamo seguendo adesso, che dovremmo seguire ora.
Si tratta in qualche modo del recepimento da parte del festival di queste regole in cui stiamo attenti, o comunque dovremmo stare ancora attenti, per cui sembra che tutti gli accreditati in qualche modo vengano tracciati e si potrà accedere alle sale.
Saremo tracciati, perché ovviamente non solo il nostro passi sarà tracciato, ma quello lo è già perché sono elettronici.
Certo.
Saremo tracciati ancora di più, perché per accedere alle sale dovremo prenotare la proiezione alla quale vogliamo assistere. Quindi gioco forza, saperanno tutti in quale sala siamo e in quale posto ci siamo seduti.
Infatti,
quindi,
mentre prima, diciamolo, per chi è per gli accreditati, in molte proiezioni non c'era il posto assegnato, ma bastava fare la coda relativa al tipo di accredito posseduto e poi ci si sedeva un po' dove capitava. Invece non sarà più così, perché tutti i posti saranno assegnati e ovviamente saranno anche alternati. Per quello dicevamo, le sale avranno una capienza del 50%. Ma i vari varchi per entrare sette varchi per entrare nel recinto, come si dice in gergo tecnico, saranno comunque anche attrezzati con sistemi per la rilevazione della temperatura, per cui se qualcuno ha una temperatura superiore a 37,5 non entra.
Sta a casa
giustamente, e sarà obbligatorio avere la mascherina in tutte le zone dove il distanziamento non è possibile,
sì,
o è difficoltoso.
Ecco, diciamo che non è esatto, è difficoltoso. È chiaro che se in fila stai entrando sarebbe il caso di usare la mascherina, perché non sempre ci possono essere ci può essere quel metro che è richiesto, no? Quindi diciamo che mascherina laddove non ci sentiamo sicuri, poi per il resto usare il gel per lavarsi le mani,
certo,
ci saranno
i gel sanificanti un po' in tutte le aree, come dicevamo, le
certo,
sedie
le sale saranno sanificate tra una proiezione e l'altra. Uh-huh. Ovviamente
insomma si rispetteranno i protocolli di sicurezza, che sono già abbastanza insomma conosciuti ormai, no? Quelli che vengono seguiti adesso
e poi chiaro che tutto questo si rifletterà anche sul tappeto rosso. Uh-huh. E anche su quello che riguarda, come dire, l'assistenza resistenza ai talent, perché se prima c'era una certa rilassatezza anche, no? Sì, le ragazze che li accompagnano proteggono, ma non erano delle guardie del corpo, insomma. Adesso certo, probabilmente saranno tenute un pochino più lontane, ma questo credo che sia giusto. Sarà anche l'occasione per evitare di saltare addosso, con l'irruenza che abbiamo visto negli anni passati, a persone che comunque vanno nei festival per lavoro e che sì, sono felici di avere dei fan, ma a volte l'entusiasmo è anche un po' eccessivo. Quindi riprenderemo forse un po' di educazione da questo punto di vista. Senti come sono un po' vecchietta oggi, che bacchetto così a questi giovani che si buttano a fare i selfie.
Scusa Chiara, ripeti, perché ti avevamo spenta. Vai
no,
pure.
Ho detto, stavo scherzando, stavo per dire, sei vecchia e sei vecchietta oggi, senza battute da parte di Federico. Mentre lo dicevo, Federico ha fatto la battuta.
No, una battuta.
Quindi
ha detto, oggi ha detto che oggi è vecchietta. Non mica una battuta, è uno scherzetto.
Una constatazione.
Fred Film Radio. The Soup of the Day, dedicato alla mostra del cinema di Venezia. Parlavamo prima delle giurie, anche di, per esempio, quella di Final Cut in Venice. A proposito di Final Cut in Venice, vi ricordo che questa sezione, che è dedicata appunto al completamento di film che provengono dai paesi africani, Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, promuove e scopre 6 progetti selezionati, fa parte in realtà di tutto un'organizzazione più ampia che riguarda il mondo dell'industria cinematografica, che sarà comunque molto presente a Venezia quest'anno, sia quella italiana che quella internazionale. Il Venice Production Bridge inizia il 4 settembre e contiene, diciamo, comprende degli elementi che sono virtuali, però sarà anche molto in presenza e si svolgerà in gran parte all'Hotel Excelsior. In particolare ci saranno dei pitch per la virtual reality con la presentazione di 12 progetti, e poi c'è anche quest'anno il Venice Gap Financing Market, che riguarda 55 progetti europei e internazionali selezionati per cercare di ottenere finanziamenti e coproduttori durante incontri one to one, e che si svolgeranno dal 4 al 6 settembre. C'è anche quest'anno quello che gli operatori del settore chiamano BARM, ovvero il Book Adaptation Rights Market, durante il quale editori e agenzie letterarie hanno la possibilità di proporre i diritti di adattamento cinematografico delle loro opere. E poi c'è il VOD Market Day, ovvero una giornata durante la quale si terrà una conferenza che si chiama Diverse, Independent and Sustainable Building European VOD, quindi dedicata interamente alle piattaforme on demand, a cui partecipano ben 20 piattaforme di video on demand europee che presentano i loro prodotti per i produttori e distributori, ma anche per gli utenti. E poi anche quest'anno, il 4 settembre, ci sarà, in collaborazione con Creative Europe, il European Film Forum, che è un appuntamento che si tiene in tutti i festival internazionali importanti, ovvero a Venezia, ma anche a Cannes e a Berlino. Quindi insomma un'attività, devo dire, piuttosto intensa per il mercato. Anche quest'anno ci sarà di nuovo, e poi magari qui sentiremo anche Angela, perché forse ci vuole segnalare un progetto che la riguarda, che peraltro credo riguardi anche la Nicoletti adesso. Anche quest'anno ci sarà un seminario che riguarda la gender equality, e a questo proposito, che c'era anche lo scorso anno e abbiamo anche tenuto noi su Fred una round table, ma ci sarà quest'anno un premio organizzato tra gli altri dalla nostra Angela Prudenzi, che si terrà durante la mostra del cinema. Lo vogliamo ricordare?
Ma ricordiamolo. La prima edizione Women in Cinema Award viene dato da una giuria di donne, tra queste anche Chiara Nicoletti, ma molte altre, e Stefania Olivi, Marina Sanna, Alessandra Magliaro, insomma sono parecchie. E l'idea è quella di premiare una cineasta che si sia particolarmente distinta nel corso della carriera o anche emersa negli ultimi anni, ma anche quel regista oppure produttore che abbia saputo valorizzare la donna sia come compagna di lavoro che mettendola al centro dei propri film. Quindi non è un premio di donne per le donne, ma è un premio di donne essenzialmente per le donne, ma che guardano agli uomini che ci hanno valorizzato. 8 settembre sapremo chi l'ha vinto.
Ci sarà anche, approfitto per dirlo, con ragionevole certezza, l'assegnazione del premio Fred, di cui non vi anticipiamo niente però, e moltissimi altri eventi che adesso non possiamo segnalarli tutti, ma sono veramente moltissimi, che molti ovviamente...
Anche alcune feste, alcune feste. Già si sa,
certo.
Ovviamente sempre nel rispetto delle regole anti-Covid, quindi immagino posti assegnati, tutto molto più tranquillo, niente assalti ai buffet come qualche volta succedeva, e anche in questo caso forse ci guadagnerà una certa eleganza e, di nuovo vecchietta,
guarda, volevo dirlo io
guarda
vabbè, io direi che magari proviamo a fare un, non lo so se lo possiamo ancora fare, però magari
un Toto Star,
esatto, magari su qual possiamo dire chi ci sarà.
Beh, visto
sicuramente
che non possiamo fare il Toto Leone, almeno
infatti,
il Toto Star,
facciamo il Toto Star,
sì.
Bene, fra poco dopo questa canzone Fred Film Radio. The Subote Day, in occasione del lancio, diciamo, della promozione della nuova, futura, imminente mostra del cinema di Venezia, 77esima edizione, ci siamo ritrovati per parlarvi di questo evento, e perché ovviamente noi vorremmo che, nonostante tutto, nonostante il Covid e le varie limitazioni che ci saranno, ci piacerebbe molto che voi partecipiate, perché diciamolo proprio così tra di noi. Noi amiamo la mostra del cinema di Venezia, che è il nostro festival preferito.
Nel caso non l'aveste capito,
Fred anche quest'anno sarà presente in maniera massiccia. Allora, se dobbiamo dirvi esattamente dove saremo e cosa faremo, proprio in maniera veramente trasparente e sincera, vi dobbiamo dire...
Non ne abbiamo la più pallida idea.
No, che non ne abbiamo proprio la più pallida idea. Un'idea ce l'abbiamo, però insomma, no, che potrebbe non essere molto diversa dal passato, ecco, nel senso che dovremmo essere presenti nello spazio fra il Palazzo del Cinema e l'Excelsior, sotto i portici, che dovremmo avere una presenza radio call, però insomma tutto, siccome ovviamente per questioni di distanziamento tutto è un po' ridisegnato, non sappiamo darvi i particolari, per cui quello che possiamo fare è, come annunciavamo poco fa con le mie care colleghe, fare un po' un Toto Star. Chi ci sarà sicuramente quest'anno alla mostra del cinema?
Allora, sicuramente non lo so, Angela, però vorremmo...
Non lo so neanche io.
Allora abbiamo chiuso, allora... Grazie per essere stati con noi.
Io devo fare, diciamo, un segnalare chi è presente nei film selezionati, quindi che ci auguriamo di vedere. Innanzitutto avevamo già detto, noi speriamo tutti, e credo sarete d'accordo, mi sentite? Sì?
Certo, sì.
Benissimo,
sì,
forte,
okay, scusatemi. Credo sarete d'accordo che tutti aspettiamo e speriamo, visto che è vicina, di vederla dal vivo, Tilda Swinton, Leone d'Oro alla carriera, che è anche la protagonista del corso di Pedrone Almodovar, per cui lei, ecco, non lo voglio dire, forse è un po' più
sarà probabile.
Esatto. Un'altra che speriamo di vedere, ma anche se la vedessimo virtualmente andrebbe bene lo stesso, è Frances McDormand, che è la protagonista di Nomadland, film che è, se non sbaglio, Angela, correggimi, presentato in condivisione di Chloe Zhao, in condivisione con il New York Film Festival, a proposito di
Toronto Film Festival. E Telluride, perché il film doveva essere in tutti i festival, purtroppo Telluride è stato cancellato, i direttori hanno deciso di cancellarlo, quindi non si farà, però rimane come un film di Telluride, è giusto che sia così.
Poi avevamo parlato di Giacoppola, no? Io ho evocato Maya Hawke, e insieme a Maya Hawke nel film ci sono anche Andrew Garfield e Jason Schwartzman, chi lo sa, perché questi mi sa che vengono dall'America, quindi forse non arriveranno. Ma
secondo me, insomma, una constatazione realistica è che la presenza degli americani sarà, insomma, un po' improbabile, secondo me.
No, secondo me potrebbe esserci più ristretta, probabilmente, no? Nel senso che se prima un film era accompagnato da tutte le star, adesso forse ci sarà sicuramente una o due persone ad accompagnare, magari il regista con un attore, oppure solo gli attori o il produttore. Ho l'impressione che, ecco, le delegazioni saranno più ristrette.
Certo, ma va anche detto scusa Angela, che comunque secondo le regole attuali, se qualcuno viene dagli Stati Uniti in Italia è costretto a fare 14 giorni,
appunto,
di quarantena, per
appunto,
cui è ovvio,
quindi,
che questo segna una limitazione.
Dagli,
no?
Stati Uniti c'è un punto interrogativo, infatti. Insomma, non c'è dall'Europa, infatti, ecco, non so, dalla Francia sicuramente gli attori del film di Nicole Garcia Amin, cioè Pierre Niney, Stacy Martin e Benoît Magimel, immagino che verranno a farci compagnia, come l'attrice Giulia Visotovskaya, che è anche la moglie di Andrei Koncialovskij, oltre a essere la protagonista del film in concorso di Koncialovskij. Poi, ecco, la protagonista di Susanna Nicchiarelli, Romola Garai, insomma, ci aspettiamo che arrivi. Insomma, dovrebbero esserci sicuramente delle presenze. Gli italiani?
Gli italiani, sicuramente.
Gli italiani sono una valanga.
Infatti.
Sono una valanga tra i film delle sezioni ufficiali e la settimana della critica e le giornate degli autori, insomma, belle presenze.
Assolutamente, anche perché prima per esempio abbiamo nominato il film di chiusura di Lasciami Andare di Stefano Mordini, che, ma non abbiamo detto che è con Stefano Accorsi, Lagolino, Maya Sansa,
Serena
Rossi, e poi non abbiamo nominato, ecco cosa non abbiamo detto che avremmo dovuto, i cortometraggi, non abbiamo parlato dei cortometraggi, ma tra i cortometraggi c'è quello, la prima opera come regista di Jasmine Trinca, lo vogliamo nominare, vero?
Ma sì, dobbiamo
La Trinca ci sarà sicuramente, ma insomma gli italiani, come diceva giustamente Angela, saranno presenti, secondo me, ci fa molto piacere, in massa. A proposito degli italiani, non abbiamo nominato la madrina, che è
Anna Foglietta.
ma senti poi
come l'ho detto,
lo
bene,
ma come lo hai scritto,
no?
Senti come te lo dice proprio alla Napulella, che è lei,
infatti, la Foglietta.
Anna Foglietta io adoro,
perché
adoro,
voi siete cattivi, perché ai napoletani non si fanno dire parole con la Y, perché non le sappiamo dire, e ho avuto la conferma da doppiatori e logopedisti che la Y veramente dai napoletani non si estirpa. Quindi siete cattivi doppiamente.
Quindi scusa,
ma noi siamo cattivi nell'animo.
Non abbiamo capito bene chi è la madrina quest'anno. Chi è?
Io sto attaccando, ho fatto microphone drop. Mi dispiace. Sta passando un altro treno.
Anna Foglietta è la madrina della mostra di quest'anno, che quindi sarà presente alla cerimonia di apertura e alla cerimonia di chiusura. Chi altro? Secondo me ci stiamo dimenticando delle cose importanti, carissime.
Intanto ci siamo dimenticati completamente il ricchissimo cast del film di apertura di Lacci.
No, l'abbiamo velocemente nominato. No, l'avevamo nominato Luigi Locascio, Alvaro Orbacher.
Va bene, allora alzo le mani. Alvaro Orbacher, che è anche nel cortometraggio di esordio
della sorella?
Attrice di tua sorella, sì.
Tua
Dai,
sorella?
Dillo.
Come
ha
tua
detto
sorella?
Mia sorella, non so perché mia sorella.
Sua sorella, voleva dire.
Di tua sorella.
Si vede che siamo un po' fuori fase. No,
nel cortometraggio di esordio sua sorella, no.
Ma a parte che non è d'esordio.
Cioè
è la protagonista, no, scusa Angela, lei è la protagonista di...
È lei la protagonista del film di esordio di Jasmine Trinca.
Ah, ecco.
Ah,
mamma,
quindi.
Mamma.
Ecco, mamma. Ok, perfetto. Mamma, io avevo capito che invece Alvaro Orbach era presente nel fuori concorso speciale documentario di Alice Rohrbacher, Omelia contadina.
Sì, però va bene. Ovviamente non è un esordio quello, no, di Alice Rohrbacher.
Infatti non avevo sentito esordio, è così, verrò punita.
E poi è una regia a quattro mani, Alice Rohrbacher insieme a J.R., che non è J.R. Ewing, è un altro.
Ma infatti,
È un artista. Per fortuna che c'è Angela che ci riporta alla
perché
serietà.
Io ho appena sentito J.R., inutile dire che solo una cosa ho pensato, cioè non mi sono arrivate altre informazioni
già
al cervello.
Già ti partiva la sigla in testa, insomma.
Infatti. Direi che possiamo lasciar perdere quella sigla e invece ritorniamo per un attimo a parlare delle presenze di quest'anno alla mostra. Abbiamo chiesto ad Alberto Barbera come funzionerà quest'anno appunto con le star. Sentiamo.
Beh, quelli che non potranno venire perché i protocolli di sicurezza impediscono di viaggiare o di entrare in Europa dai confini extraeuropei saranno presenti in streaming, in rete, con collegamenti via Zoom o quant'altro per le conferenze stampa, le interviste, le promozioni di film, eccetera. Quindi tutti vorrebbero venire, tutti cercheranno di venire, la maggioranza ce la farà, soprattutto quelli che vengono dai paesi, tutti quelli che vengono dai paesi europei ovviamente. E per i paesi europei bisogna vedere cosa succederà ai primi di settembre, se la situazione sarà migliorata, se i protocolli saranno allentati o se invece saremo ancora nelle condizioni attuali. Allora lì dovremo attrezzarci per garantire a tutti una presenza magari virtuale, ma che non faccia mancare il sostegno ai film che presenteremo.
Il direttore Alberto Barbera ci raccontava come verranno gestite le star, quelle che verranno e quelle che invece purtroppo non potranno venire. Intanto noi ci ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi torniamo per la chiusura. Fred, mi sembra che abbiamo dimenticato un sacco di cose, avremmo potuto dirvi moltissime cose in più. Per esempio, abbiamo dimenticato che ci sarà anche la premiere di una serie diretta da Alex de la Iglesia, che è anche molto attesa, che si chiama 30 Monedas. E poi, non lo so, Angela, tu che sei, come dire, molto coinvolta, ci siamo dimenticati di qualche titolo che non possiamo dimenticare? O no?
Beh, io credo
o non
che
non facciamo discriminazioni.
Non facciamo discriminazioni, mi sembra giusto, dai. No, sono tutti importanti, tutti da scoprire. Forse possiamo ricordare questo. Il documentario di Giorgio Verdelli su Paolo Conte, che si chiama Paolo Conte via con me, perché sarà presentato durante una serata speciale, ovviamente alla presenza di Paolo Conte, quindi sarà un po' un evento come l'altro anno era stato l'evento del dedicato ai Pink Floyd e a Roger Waters in particolare. E poi forse per i super cinefili ricordiamo anche il materiale ritrovato dell'intervista di Orson Welles a Dennis Hopper, che si chiama Hopper Welles. 130 minuti, credo che sia veramente uno dei gioielli. Essendo materiale d'archivio ritrovato, una lunga intervista, possiamo anche sdilinguirci perché è proprio il classico ritrovamento che tutti gli amanti di Welles e anche di Hopper non si sarebbero mai sognati di poter vedere. Quindi assolutamente un documento sconosciuto.
Tra i film attesi ce n'è uno che riguarda Greta Thunberg, che si chiama appunto Greta di Nathan Grossman, e non poteva mancare un film in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, che si chiama La verità sulla dolce vita di Giuseppe Pedersoli. Angela ha già ricordato il documentario di Giorgio Verdelli su Paolo Conte. Insomma, ma sono tanti film da vedere, appunto 62, però 62 che non comprendono le sezioni, senza comprendere le sezioni parallele.
Certo, della
vero?
Settimana della critica e della cosa. Allora, finiamo con un film che ci farà fare qualche risata, cioè Mandibule di Quentin Dupieux. Lui è un folle, un regista
un
folle,
pazzo. Esatto.
È un pazzo, vabbè, ci sarà da vedere le reazioni, e è la storia di due amici non tanto intelligenti, insomma diciamo che ricordano da vicino Scemo e più Scemo, sono due attori francesi molto noti come comici, che si chiamano David Marseille e Grégoire Rudic. E cosa fanno questi due amici? Si ritrovano in una macchina che hanno rubato una enorme mosca e decidono che vogliono insegnare a questa mostra a fare delle cose. Dunque il loro cammino incontrano anche la bellissima Adèle Exarchopoulos, di cui non dico nulla perché sarà una rivelazione.
Adèle, che era la protagonista della vita Adèle, giusto? Il film.
Esattamente, proprio lei.
Ok, abbiamo ricordato, così dico delle cose un po' a caso, però mi dispiacerebbe non nominarla in occasione di questo appuntamento speciale sulla mostra. Abbiamo parlato di Tilda Swinton, ma non l'avevamo fatto in passato, ma oggi non abbiamo parlato di Ang Hui, che è la regista hongkongese, cinese hongkongese, che in realtà riceverà il leone d'oro alla carriera. Vogliamo dire qualcosa su di lei?
Insomma, abbiamo già detto che lei è la più grande regista orientale e anche una straordinaria produttrice, una carriera decennale. Credo che l'unica cosa sarà andarla a omaggiare, a vedere il suo film Love After Love, con attori giovani e bellissimi, un melodramma di 144 minuti. E sai, quando si coniuga Oriente e melodramma, io ci sono sempre.
Grazie ad Angela, grazie a Chiara, noi, e grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato in occasione di questa puntata speciale riguardante la prossima mostra del cinema di Venezia. Noi, come vi abbiamo detto, ci saremo sicuramente, penso anche molto presenti, per informarvi quotidianamente su quello che succede, a partire appunto dal 2 settembre, il giorno in cui inizia la mostra del cinema, fino al 12 settembre. E mi raccomando, voi seguiteci. Noi saremo lì in una sorta di soup of the day che durerà un po' tutto il giorno, con non solo noi tre, ma insomma supportati da colleghi. Mi raccomando, insomma, se potete.
Zuppe calde, fresche, rinfrescate.
Infatti.
Tiepide.
Se potete, venite, e se non potete, seguiteci comunque, sempre su Fred, che vi ricordo sia si ascolta, ma lo sapete se ci state ascoltando, su fred.fm, ma anche su tantissime piattaforme podcast. Noi adesso torniamo in vacanza fino a quando? Quando ricominciamo a lavorare, a prepararci? L'ultima settimana di agosto, direi.
L'ultima settimana di agosto, sì.
Un pochino, devo dire, invidiamo tutti la Prudenzi, che ha già visto quasi tutto e quindi arriva già agevolata, mentre gli altri ce l'hanno un po' più faticosa, o no? Perché in realtà lei ha già lavorato prima.
La Prudenzi si prepara ai miei messaggi.
Non tutto tutto.
Non tutto tutto.
La Prudenzi si prepara ai miei messaggi di elogio o di protesta, che le mando prudenzialmente, per dire, su WhatsApp, per approvare
quello che lei ti ha detto.
Dopo ogni proiezione mi fa, ma insomma, bello, però io lo capisco.
Vabbè, quello è il bello di fare questo lavoro, no?
Ci mancherebbe.
Se a tutti ci piacesse la stessa cosa, se apprezzassimo soltanto gli stessi film, che vita triste, non avrebbe neanche senso essere qua. Grazie ancora per averci ascoltato, continuate a stare su Fred, e noi ritorniamo in diretta da Venezia a partire dal 2 settembre. Ciao, 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 ciao Angela, ciao.
Buona
Chiara.
Estate.
Ciao, prima che arrivi di
ciao,
nuovo il treno.
Ciao, voglio dire solo una cosa, Anna Foglietta.
Anna Foglietta, bravissima, l'hai detto benissimo, Foglietta, ad aprire la mostra del cinema con la cerimonia di apertura. No, non abbiamo detto in realtà molto sulle sale, ma non importa, lo scoprirete andando sul sito della Biennale, www.labiennale.org. Quest'anno le sale dovrebbero essere 14, oltre alle sale diciamo abituali ci saranno due sale del Cinema Astra al Lido, ma anche due arene che sono state allestite o verranno allestite appunto per consentire a tutti i presenti presenti di poter vedere i film che ovviamente avranno bisogno di più repliche essendo le sale a capienza ridotta. Grazie ancora, buon agosto e ci sentiamo a settembre. Ciao.
Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, so I'm some more protection.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.